Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Caos Aleppo. L'esercito siriano assedia i quartieri curdi e lancia un ultimatum alle forze democratiche. Aggiornamenti e analisi. Cambiamenti climatici. Nel 2025 le temperature degli oceani hanno raggiunto un nuovo record, da uno studio internazionale che ha coinvolto più di 50 ricercatori. Francia. Per uccidere l'Unione Europea, Steve Bannon punta sulla vittoria alle presidenziali di Marine Le Pen, l'ideologo dell'estrema destra americana favorevole a sanzionare i giudici che l'hanno condannata. Venezuela, la strana storia di El Pollo, ex capo di servizi caduto in disgrazia e ora grande accusatore di Nicolas Maduro. Mondialità, rilanciare il multilateralismo per neutralizzare il disordine globale di Trump. Repubblica Democratica del Congo, la crisi umanitaria sbarca in Burundi, la seconda puntata del reportage di Esteri. Musica, 10 anni senza David Bowie. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Come avete sentito i titoli, partiamo dalla Siria. Le forze governative hanno lanciato un ultimatum e poi attaccato tre quartieri curdi nella città di Aleppo. Adesso vediamo gli aggiornamenti e l'analisi a cura di Marco Magnano, che vive e lavora a Damasco.
Questa mattina si era trovato, era stato annunciato un accordo tra l'esercito siriano e le Syrian Democratic Forces per porre fine alle ostilità che hanno caratterizzato questi quattro giorni e risolvere la questione ancora una volta con lo stesso metodo che abbiamo visto sin da metà della guerra civile siriana in poi, ovvero spostare i combattenti da Sheikh Massoud e Ashrafieh, cioè dalla città di Aleppo, verso Manbij e Raqqa, che sono aree invece abbastanza saldamente sotto il controllo dell'amministrazione del nord-est, ovvero il ramo politico a cui fa riferimento la Syrian Democratic Forces. Questo accordo sembrava essere stato approvato da tutte le parti. Sono a un certo punto, ed erano circa le 13 ora siriana, quindi le 11 in Italia, i bus della protezione civile siriana sono entrati nei quartieri di Ashrafieh e Sheikh Massoud per portare via i combattenti, e poi c'è stata una fase di stallo. Al termine di questa fase di stallo, e parliamo invece a quel punto delle 15 ora siriana, si è capito che l'accordo era collassato, non c'erano i presupposti per effettuare questo spostamento. Quindi dalle 18 ora siriana sono ripresi gli scontri, si è prima di tutto annunciato un coprifuoco generale dalle 18.30 fino a data da destinarsi, ma soprattutto tutta l'area è stata dichiarata zona militare sigillata, e quindi chiaramente andremo ancora una volta incontro a una fase militare molto calda.
Quali sono le ragioni di questa nuova crisi?
Le ragioni di questa crisi sono pressoché imprescrutabili, o meglio, sono molto chiare se torniamo indietro fino a marzo. A marzo, il 10 di marzo, il governo siriano aveva stretto la mano a Maslum Abdi, uno dei punti di riferimento dell'amministrazione del nord-est, accordandosi su una fusione o una unificazione, per meglio dire, del nord-est con la Siria governativa. Fusione che passava attraverso l'unione dei ranghi dell'esercito e poi una integrazione politica. In realtà, già dal 29 marzo 2025 si era capito che questo accordo non aveva un futuro, perché già all'epoca si era detto non ci sono le condizioni per unificarci, questo lo dicevano dall'amministrazione del nord-est, perché la maggioranza al governo, che fa riferimento alla Turchia come principale attore politico, non ha alcuna intenzione di condividere realmente il potere. Da allora la questione era stata più o meno congelata tra brevissime escalation come quella che abbiamo visto il 22 dicembre e in generale un dialogo che avanzava pigramente. Che cosa sia successo esattamente il 6 gennaio è molto difficile determinarlo perché entrambe le parti si rimpallano la responsabilità di aver sparato il primo colpo. Il grande punto è che la crisi umanitaria è scoppiata a una velocità molto grande, perché a oggi parliamo di 140.000 sfollati, quando appena due giorni fa erano 11.000, quindi numeri che stanno veramente crescendo a una grande velocità nella peggiore delle stagioni possibili, ovvero quella invernale, in cui tutti gli sfollati devono fare il conto con temperature estremamente basse, difficoltà di approvvigionamento di cibo e in generale quindi anche una difficoltà di mantenere delle condizioni di vita minimamente dignitose, per cui la macchina degli aiuti umanitari è partita con molta fatica e in questo momento è anche molto difficile capire quali siano esattamente questi bisogni, appunto perché i combattimenti stanno riprendendo con una nuova ondata.
Questo conflitto per il momento circoscritto ad Aleppo è guardato a vista da due potenze regionali, Israele e Turchia.
Questa fase della guerra civile siriana è caratterizzata da una presenza di diversi attori sul campo, diversi attori stranieri, diciamo, in modo non troppo dissimile a come sono stati i primi 14 anni di guerra civile. Va detto però che effettivamente ci sono in questo momento delle tendenze a radicalizzare la propria presenza. Da un lato Israele, che continua la sua occupazione del governatorato di Quneitra nel sud-ovest della Siria. Israele che continua a chiedere anche una area smilitarizzata in tutto il sud della Siria e che era intervenuto anche direttamente in sostegno della minoranza drusa a luglio. Israele fa di questa retorica della protezione internazionale dei drusi una delle proprie bandiere per mantenere in piedi un conflitto con il governo siriano. Dall'altra parte la Turchia, da un lato la Turchia ha detto appunto di essere pronta a sostenere e aggiungere direttamente le forze governative siriane per porre fine a questo conflitto, ma quando si dice intervenire direttamente per porre fine a un conflitto l'impressione è che non si voglia fare da mediatori, anche perché, e questo è il secondo indicatore, si è ricominciati a utilizzare nella stampa governativa siriana e da parte della Turchia il termine terroristi per designare le Syrian Democratic Forces. Questo segna una discontinuità molto forte rispetto agli accordi di marzo, quando si diceva siamo un unico paese, siamo un'unica Siria, siamo lo stesso popolo in questo momento diviso ma che deve tornare uno solo. Quando invece si comincia a riferirsi all'altra parte come terroristi, chiaramente la diplomazia a quel punto lascia spazio a una soluzione puramente militare.
Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Da Damasco abbiamo sentito Marco Magnano. Adesso i cambiamenti climatici, gli oceani hanno raggiunto nel 2025 la temperatura più alta mai registrata e gli effetti diventano ogni giorno più visibili, in particolare per le isole del Pacifico. Sentiamo Alice Franchi.
Quando Alolita parla della sua terra, Tuvalu non dice che è stata distrutta, dice che è stata divorata dal mare. Tuvalu è uno stato insulare dell'Oceano Pacifico, a metà strada tra le Hawaii e l'Australia. Il punto più alto dell'arcipelago raggiunge appena 4 metri sopra il livello del mare. Oggi due dei 9 atolli sono già parzialmente sommersi e il livello del mare continua a salire. Secondo le proiezioni, entro il 2050 le isole potrebbero diventare inabitabili. La causa non è un evento eccezionale né una calamità improvvisa, è un processo globale lento e costante, l'emergenza climatica e il conseguente aumento delle temperature degli oceani. Nel 2025 gli oceani del pianeta hanno accumulato più calore che in qualsiasi altro anno dall'inizio delle misurazioni scientifiche. Secondo uno studio pubblicato su Advances in Atmospheric Sciences, i mari hanno immagazzinato 23 miliardi di joule in più rispetto al passato, un'energia equivalente ai consumi dell'economia mondiale in 37 anni. Ogni anno i mari assorbono la maggior parte del calore in eccesso prodotto dalle attività umane e dai gas serra. In questo modo l'oceano funziona come un enorme serbatoio di energia e di carbonio, permettendo di rallentare il riscaldamento dell'atmosfera. Ma questo meccanismo ha un costo. Assorbendo sempre più calore e anidride carbonica, l'oceano cambia la propria chimica, dando origine a un processo chiamato acidificazione degli oceani. Si crea così un vero e proprio circolo vizioso. L'aumento della temperatura dell'acqua accelera la fusione dei ghiacciai e contribuisce all'innalzamento del livello del mare, mentre l'acidificazione e il riscaldamento danneggiano la vita marina. Le conseguenze sono già visibili sulle barriere coralline. Circa l'80% di quelle presenti a livello globale sta subendo fenomeni di sbiancamento con effetti gravi sulla biodiversità. Non è solo una questione ambientale. Le barriere coralline proteggono le coste dall'erosione e garantiscono cibo e lavoro a milioni di persone. Il record registrato nel 2025 non è quindi un dato isolato, ma un fenomeno che incide direttamente sulla vita delle comunità costiere, come quella di Alolita Tekapu, madre di 4 figli. Camminava verso il lavoro con l'acqua che le arrivava alle ginocchia. Le strade si trasformavano in fiumi, la pista d'atterraggio in una palude. Le tempeste diventavano sempre più frequenti e violente. Alolita viveva a Tuvalu fino a quando è arrivata la notizia. È stata selezionata tra coloro che potranno trasferirsi in Australia, grazie a un programma di visti. Questa opportunità nasce da un accordo bilaterale firmato 2 anni fa tra Australia e Tuvalu, che garantisce ogni anno a 280 cittadini tuvaluani la possibilità di vivere, lavorare e studiare in modo permanente in Australia. La possibilità di migrare si è rilevata estremamente popolare. Quasi 9.000 persone su 11.000 residenti di Tuvalu si sono registrate per l'estrazione, che è poi selezionato in modo casuale chi potesse trasferirsi in Australia. A oggi Alolita vive a Melbourne con la sua famiglia, suo marito piega il bucato mentre lei allatta l'ultimo figlio. È onorata dell'opportunità, però ci tiene a sottolineare che il trasferimento non è una soluzione alla crisi climatica e che grandi emettitori, compresa l'Australia, hanno la responsabilità di limitare le emissioni di gas serra.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Per uccidere l'Unione Europea ci vogliono 3 condizioni. La Brexit, la vittoria di Donald Trump e poi la vittoria alle presidenziali in Francia di Marine Le Pen. Parola di Steve Bannon, ideologo dell'estrema destra americana, che è stato anche consigliere di Donald Trump. Steve Bannon ha detto anche che è favorevole a sanzionare i giudici che hanno condannato Marine Le Pen. Sentiamo Francesco Giorgini.
Un giorno una battuta sarcastica, un altro una messa in ridicolo, ancora un messaggio sprezzante sul suo social network personale, Truth, o come qualche giorno fa un'imitazione grottesca e piena di appena dissimulato disprezzo davanti ad un pubblico ilare. Donald Trump, in modo reiterato, consapevole e viene da dire sistematico e calcolato, prende in giro, irride, ridicolizza e di fatto attacca in modo ricorrente Emmanuel Macron, il presidente 2 volte eletto del più antico alleato degli Stati Uniti. Non è un caso, un accidente. Non si tratta di epidermica personale antipatia o di un qualche concorso di virilità. Non si tratta di un vezzo o di un'altra curiosità stravagante dell'incontenibile Donald, che a ben guardare non sono mai stravaganti curiosità, ma dell'utilizzo preciso e radicalmente ostile di un'arma politico-mediatica nel quadro di una strategia più vasta e articolata che punta a fare dell'Europa, o piuttosto dei paesi europei, i vassalli docili e fedeli ideologicamente di una delle province del nuovo impero americano dell'emisfero occidentale. reale. Altro che l'autonomia strategica dell'Europa predicata da sempre dal presidente francese, che appena qualche ora fa, nell'annuale discorso degli ambasciatori all'Eliseo, ha denunciato una volta di più proprio il rischio e le vellità di vassalizzazione dell'Europa da parte delle nuove potenze imperiali. Allora, primo obiettivo per frammentare l'Europa, colpire la Francia, che dopo il Brexit ne è la seppur fragile architrave politica, militare, geostrategica e ideologica, per la sua indipendenza storica sulla scena internazionale dei tempi di De Gaulle, perché è l'unica potenza nucleare dell'Unione, perché è uno dei 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, perché grazie ai suoi territori d'oltremare, ex coloniali, la Francia è presente dal Sud America con la Guyana al Pacifico, con la Nuova Caledonia, dai Caraibi con la Martinica all'Oceano Indiano con l'isola della Réunion. È, seppur di piccola taglia, un attore globale con una visione planetaria, contrariamente agli altri membri dell'Unione. Infine, ma non meno importante, perché la Francia è il nocciolo duro ideologico della modernità europea, la patria dei diritti umani, figli dell'illuminismo e della rivoluzione, multiculturale e multietnica, ma anche repubblicana e universalista, tradizionalmente in concorrenza col messianismo americano, tanto più quando il messianismo a stelle e strisce diventa nazionalpopulista. Allora, come si legge tra le righe del documento strategico sulla sicurezza nazionale, pubblicato qualche settimana fa dall'amministrazione americana, o come spiegato brutalmente da Steve Bannon, l'ideologo nazionalista della destra americana, in una recente intervista, è la Francia il bersaglio per dislocare l'Europa. La vittoria, spiega Bannon, della nazionalpopulista Marine Le Pen alle prossime presidenziali francesi sarà la spallata finale ad un'Unione Europea già divisa e traballante, anche a costo di minacciare i giudici francesi, che dalla settimana prossima dovranno giudicare la Le Pen in appello per abuso dei fondi del Parlamento europeo e decidere dunque se autorizzarla a partecipare alla presidenziale francese del 2027. Trasformare la Francia universalista in Francia nazionalpopulista, essendo un obiettivo strategico prioritario del nuovo corso trumpista.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Quanto è incredibile il grande accusatore di Maduro. A Madrid hanno le idee chiare. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
I giornali statunitensi lo hanno definito come il principale testimone dell'accusa contro Maduro, Hugo Carvajal, soprannominato El Pollo, ex capo del servizio segreto venezuelano, uno degli uomini più potenti e più vicini a Nicolás Maduro, almeno fino al 2017, quando tra i due si consumò la rottura definitiva. Da anni Maduro l'aveva allontanato dal centro del potere. Lui, che era stato una delle figure chiave nella repressione dell'opposizione, iniziò a prendere contatti con quelli che erano stati finora le sue vittime. Era uno di quei momenti nel 2019 in cui la caduta di Maduro sembrava vicina, contestato in piazza e con l'economia devastata dall'inflazione. E invece la resistenza di Maduro obbligò Carvajal ad esiliarsi in Spagna. A quel tempo era già entrato nel radar della giustizia degli Stati Uniti come ricercato per traffico d'armi e di droga. Arrestato in Spagna nel 2019, riuscì ad evitare l'estradizione fuggendo durante un permesso premio. Una fuga strana durata 2 anni fino al 2021, quando venne rintracciato e rimesso in manette nell'appartamento di un altro oppositore venezuelano a Madrid. Questa volta, per evitare l'estradizione, il Pollo Carvajal provò a scendere a patti con la magistratura spagnola. Ottenne la garanzia di rimanere in Spagna a cambio di rivelazioni clamorose sui fondi neri destinati dal governo di Hugo Chavez e Maduro a Podemos, il partito di sinistra socio del governo di Pedro Sánchez. Un'accusa che all'epoca non era nuova. Fin dalla sua nascita, i media della destra spagnola hanno cercato di vincolare Podemos, un partito di sinistra, ai finanziamenti illegali del Venezuela. Le accuse del Pollo Carvajal sono servite a far rivivere la campagna di discredito contro la formazione di sinistra, complice anche un settore della magistratura spagnola che si è appigliato a qualsiasi pretesto per mantenere aperte le indagini. Durante 2 anni le accuse di Carvajal hanno mantenuto aperta, sotto segreto istruttorio, un'inchiesta contro Podemos Congresso il cui leader Pablo Iglesias era vicepresidente di Sanchez, accuse che però, come era già successo in passato, non hanno trovato nessun riscontro e che sono state dichiarate inconsistenti dagli organi superiori della magistratura spagnola. Ed è allora nel 2023 che il Pollo Carvajal viene finalmente estradato negli Stati Uniti e dove, a quanto pare, sta utilizzando la stessa tecnica, stavolta contro Maduro, per evitare una dura sentenza per narcotraffico, traffico d'armi e omicidio. Carvajal per questi reati è stato già condannato. La pena però non è stata ancora emessa e i suoi avvocati hanno raggiunto un accordo che lascia aperta la possibilità di una riduzione della pena in cambio di una collaborazione del Pollo Carvajal per relazionare Maduro con la banda criminale del Tren de Aragua e con il presunto Cartel de los Soles, l'organizzazione che secondo gli USA gestirebbe il traffico di droga per conto del governo venezuelano, la cui esistenza però non è mai stata provata.
Su quello che è successo negli ultimi 9 giorni sentiamo Alfredo Somozza.
La politica internazionale si è prepotentemente riproposta al centro dell'interesse dei cittadini di tutto il mondo. Non capitava dai tempi della guerra fredda che una delle principali paure delle persone riguardasse la propria incolumità in caso di guerra. Nella lunga parentesi della globalizzazione, i timori più diffusi, almeno in Occidente, riguardano invece il lavoro e l'economia. Un'importante novità che colpisce tutti con la stessa intensità è il tono che la politica, non solo statunitense, sta usando per costruire la propria narrazione. Oggi vengono apertamente pronunciate cose che di solito venivano taciute ed è come se riuscissimo ad assistere al dietro le quinte, finora gelosamente custodito. Donald Trump, ad esempio, spiega di volere l'arresto di Maduro per reati di narcotraffico, ma dopo 2 minuti racconta dei giacimenti di petrolio e delle altre ricchezze del Venezuela che pensa di conquistare. Vladimir Putin dice di agire solo per proteggere la minoranza russofona nel Donbass, ma poi fa votare al suo Parlamento l'annessione di quella regione al territorio della Russia. Stiamo vivendo insomma un periodo nel quale non occorre più interpretare concetti ermetici né decodificare messaggi cifrati. Basta seguire le conferenze stampa dei potenti per conoscere il pensiero reale che motiva ogni azione della politica estera. Ciò che ne emerge è una realtà devastante. La via neoimperiale invocata dalle potenze contemporanee, Stati Uniti, Russia e Cina, presenta strette analogie con i peggiori momenti della stagione coloniale imperiale ottocentesca. C'è chi agisce in base alla propria forza militare, come Russia e Stati Uniti, chi in base al suo peso industriale e commerciale, come la Cina in Africa. Entrambe le dimensioni erano possedute dal Regno Unito al tempo della regina Vittoria, che costruì il più grande impero mai esistito. Ma siamo nel XXI secolo, oggi le notizie corrono velocemente, i cittadini hanno gli elementi per riconoscere gli inganni. I venezuelani hanno giustamente festeggiato la caduta di Maduro, ma il modo in cui si uscirà dal suo regime è ancora nebuloso e non saranno certo felici se si realizzerà ciò che Trump ha preannunciato sul futuro politico-economico del loro paese etero diretto da Washington. Sono tutti scenari estranei al diritto internazionale che si rivelano una sorta di illusione condivisa solo da alcuni paesi, in genere quelli senza aspirazione imperiale, mentre ci illudevamo potesse essere una realtà universalmente riconosciuta. Tutti gli interventi militari negli ultimi anni sono stati compiuti fuori dal suo perimetro da parte di paesi che non solo non riconoscono il diritto internazionale, ma negano anche l'autorità della Corte Penale Internazionale. Nel senso che fanno prevalere il proprio ordinamento e i propri interessi su qualsiasi regola condivisa con gli altri stati. Oggi ci stupiamo dunque di qualcosa che non dovrebbe affatto sorprenderci. L'intervento militare in Venezuela è illegale per noi, ma non per gli Stati Uniti, e vincono loro perché possono permetterselo militarmente. Agli altri non resta che continuare, per quanto possibile, a costruire un nuovo ordine multilaterale di regole condivise, stavolta senza sperare l'aiuto di chi invece nel caos prospera.
Nell'est della Repubblica Democratica del Congo continuano gli scontri tra l'esercito regolare e i gruppi ribelli finanziati dal Ruanda. In un rapporto del 30 dicembre l'ONU denuncia un aumento delle violenze sui civili sia nel nord che nel sud del Kivu. La popolazione di queste regioni cerca rifugio nel vicino Burundi. Sara Milanese.
Nell'ultimo mese, da inizio dicembre, almeno 100.000 congolesi sono arrivati in Burundi. Il paese, considerato dall'ONU il più povero al mondo, non ha i mezzi per accoglierli. Nei campi per rifugiati, sia in quelli di transito provvisorio vicini al confine, sia quelli stabili all'interno del paese, si stanno verificando purtroppo anche casi di colera. Il contagio è chiaramente favorito dalla mancanza di alloggi adeguati, di assistenza sanitaria per tutti e a causa delle precarie condizioni igienico-sanitarie. Secondo l'emittente congolese Radio Capi, nelle ultime 2 settimane almeno 100 rifugiati sono morti nei vari campi profughi in tutto il paese. A Bujumbura abbiamo raggiunto Giampaolo Pastorelli, responsabile paese dell'ONG italiana WeWorld, impegnata in Burundi da 30 anni soprattutto per garantire sicurezza alimentare e acqua potabile. Questo il suo commento.
La condizione dei rifugiati oggi in Burundi è alquanto preoccupante, direi catastrofica. Parliamo di decine di migliaia di persone che hanno raggiunto il Burundi nell'ultima settimana, ai quali si aggiunge già un'ondata precedente di altrettante decine di migliaia di persone. Parliamo di famiglie, di individui, di tantissimi bambini, più della metà, che sono scappati dalla zona del Sud Kivu, del versante della Repubblica Democratica del Congo, e sono entrati in Burundi in cerca di protezione. Sono persone che non posseggono nulla, che hanno delle fragilità elevatissime e che quindi hanno bisogno estrema di protezione. Dei nuovi campi rifugiati sono stati allestiti in Burundi ed altri già esistenti sono stati aumentati, ma non ci sono risorse nemmeno per coprire i bisogni di primissima necessità come cibo, acqua e assistenza medica. La situazione igienico-sanitaria nei campi profughi è di primissima importanza oggi, perché ci sono dei focolai che hanno fatto già registrare delle vittime, e questo descrive un quadro igienico-sanitario allarmante. La missione di WeWorld in Burundi può rispondere a questa emergenza umanitaria sia attraverso l'attivazione di programmi nutrizionali che vanno a risolvere i casi di malnutrizione più gravi, soprattutto con un'attenzione ai bambini con meno di 5 anni, e poi attraverso la fornitura di acqua potabile che serve anche per l'igiene personale. Burundi paga il fatto di avere pochissima attenzione a livello internazionale, che questo si traduce in pochissimi fondi messi a disposizione, e come il resto del mondo paga un taglio dei fondi a livello generalizzato sullo sviluppo e sul settore umanitario.
Infine musica, 10 anni fa la morte di David Bowie. Prima di sentire Pier Giorgio Pardo, a tutti un caro saluto da Sciauchi e buon weekend.
10 anni senza David Bowie sono 10 anni con lui, con le sue infinite capacità di preconizzare, disporre, persino calendarizzare le esistenze successive al qui ed ora che stava vivendo in una delle sue tante mutazioni. Perché gli eroi hanno i giorni contati, le celebrità anche i minuti, anzi i secondi che battevano nel petto di Andy Warhol, celebrato in un classico minore come Andy's Chest, il torace di Andy. Ma la musica ha nome Lazarus e rinasce senza argini temporali, definitiva, perenne. Un eterno modern love, come lui stesso cantava, irrompendo da protagonista nell'America pervasiva di MTV o nell'eterna fama e giovinezza in plastica di Young Americans. Proprio lui, che aveva regnato nella swinging London di fine anni 60, nei furori luccicanti del glam rock, nel cantiere intento alla ricostruzione di futuro di Berlino e fra i new romantic inglesi che gli dovevano tutto. A memoria, nessuno nel mondo del rock è riuscito in un'impresa altrettanto grande. Con Warhol, come con gli adorati Théophile Gautier e Friedrich Nietzsche, David aveva in comune l'idea di un'arte libera che valesse per se stessa e di un'esistenza che, se si faceva arte, poteva diventare essenza di libertà al di là dei ruoli, delle convenzioni, dei doveri scelti o imposti dalla società. Oscar Wilde avrebbe detto «Art for art's sake», Petronio si sarebbe circondato di musicanti. Insomma, niente di tanto diverso da quello che di lui ha detto il produttore amico di sempre, Tony Visconti. Ha sempre fatto quello che voleva e voleva sempre farlo a modo suo e nel modo migliore. La sua morte non è stata differente dalla sua vita. Un'opera d'arte. Come dire, «All the young dudes». L'esistenza terrena di Bowie si è chiusa nel 2016, l'anno della Brexit, del primo mandato di Trump, forse l'inizio della fine del mondo libero così come noi siamo abituati a pensarlo. chi lo sa. Facile dire che la sua però non sia stata una morte, ma l'ennesima trasformazione, e che la sua voce, allora come oggi, ci indica una strada da seguire. A noi, figli di un'era tra le più silenziose. Sons of the silent age.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.